Allora, volevo leggere tre testi, anzi ho chiesto a mia moglie Lucia di leggere Genesi 1:1.
Nel principio Dio creò i cieli e la terra.
E poi Salmo 51, versetto 10.
O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.
E infine Salmo 119, versetto 107.
Io sono molto afflitto. Signore, rinnova la mia vita secondo la tua parola.
Bene, grazie. Ma volevo pregare con voi. Signore, la tua parola è una lampada lungo il nostro cammino, Signore, è una guida, una parola che ci ammaestra, ci riprende, ma sicuramente rivela a te la tua grandezza, la tua onnipotenza e di come tu sei sovrano su ogni cosa, come lo sei stato in questo anno e sicuramente lo sarai ancora negli anni a venire. Quindi ti ringraziamo, ti preghiamo di guidare questo tempo affinché la tua parola possa ancora penetrare nei nostri cuori, Signore. Grazie per questo privilegio che ci dai ancora di ascoltare in quest'ultimo giorno del 2016 la tua parola, Signore. Grazie nel nome del nostro Signore Gesù. Amen. Allora, il titolo di questa predicazione, come ha accennato prima il pastore Francesco, è ripartire con Dio, e se non con chi altro, aggiungo io. Dobbiamo ripartire con Dio, e questa sera volevo puntualizzare proprio attraverso la parola due aspetti della nostra vita cristiana. Ovvero, sta per terminare il 2016, stiamo aspettando l'arrivo del 2017, e il primo punto sono delle domande, ovvero con quali prospettive, con quali presupposti, come possiamo mettere in pratica la nostra fede in questo nuovo anno. Ma credo che sia innanzitutto importante mettere in chiaro una cosa, ovvero che con Dio non si può parlare di ripartenza, con Dio non si riparte, semmai con Dio si può e si deve continuare. La fede non ha pause, la fede non ha momenti di ferma, ma è un lungo cammino che non ha soste. Vi ricordate l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo parla della corsa che ha terminato, di questa lunga corsa che ha terminato. Quindi ci dà l'idea di qualcosa che è sempre in costante movimento, qualcosa che progredisce, che va sempre avanti. E così è il cammino della fede. Pensiamo alla vita di Gesù, alla vita terrena di Gesù. Gesù era sempre in costante movimento, si spostava in continuazione, vi ricordate, si spostava da un posto all'altro in continuazione, operava in continuazione, testimoniava in continuazione. Quindi se guardiamo a Gesù, e ovviamente dobbiamo guardare a Lui perché è il nostro punto fermo di riferimento, ci sono queste trazioni. Gesù si muoveva, Gesù praticava attraverso i segni, i miracoli, le guarigioni, e Gesù testimoniava. Mi veniva in mente verso la fine del Vangelo di Matteo, Gesù dice queste parole ai suoi discepoli: andate e fate i miei discepoli tutti i popoli. Quindi anche qui vediamo queste trazioni: andate, fate, e in che modo possiamo fare discepoli tutti i popoli? Proprio attraverso la testimonianza, che passa dalle nostre parole, dalle nostre azioni, dalle nostre opere, affinché la fede, come dice la Scrittura, non sia morta. Quindi tre azioni che dobbiamo fare nostre se siamo veramente discepoli di Cristo. Lucia ha letto in Genesi 1:1, nel principio Dio creò. Quindi il nostro Dio è un Dio di azioni, un Dio in azione, un Dio che crea, che non è mai fermo. È un Dio che ha costantemente il controllo di ogni cosa. Quindi possiamo dire che è un Dio che, a differenza di noi uomini, che non dorme mai. E se Dio dormisse sarebbe un problema per noi. E Dio ci chiede proprio questo, ovviamente non di non dormire, sarebbe impossibile, ma ad essere sempre in costante servizio per la sua gloria, quindi a non fermarci mai. Siamo discepoli, abbiamo visto prima, quindi cosa vuol dire essere discepoli? Vuol dire seguire, vuol dire imparare dal nostro maestro per eccellenza, che è Gesù, il quale ci chiama a vivere il discepolato cristiano. E pensavo che discepolo non è una parola che usiamo spesso, cioè quando ci definiamo cristiani, cristiani evangelici, credenti, ma non diciamo mai siamo discepoli di Cristo, quando ci definiamo agli altri, anche io non ho mai usato questo termine, ma magari sarebbe bello usare questo termine, non è semplice dire agli altri siamo discepoli di Cristo, però non sarebbe male. E se pensiamo ai discepoli di Gesù, in Luca 9, versetto 57, i discepoli lo seguivano letteralmente a Gesù. Luca 9, 57 dice, mentre camminavano per la via. Quindi letteralmente i discepoli seguivano Gesù. Ovviamente ora non lo seguiamo più in questa maniera perché non qui presente il carne ed ossa, ma questo non significa che non possiamo seguirlo. Perché seguire Cristo significa affidarsi interamente a Lui. Siamo discepoli di Cristo, ovvero abbiamo sperimentato per la grazia di Dio il ravvedimento. E ravvedersi significa proprio mettere in discussione i nostri presupposti, le nostre priorità e cambiare rotta. E vi ricordate nei nostri vecchi presupposti? Noi eravamo al centro dell'universo, no? Eravamo al centro della nostra vita. Ora non è più così perché al centro della nostra vita c'è Dio. E dobbiamo affidare a Dio la nostra vita per vivere e per preservarla. E sono interessanti queste parole che troviamo sempre in Luca 14. Ovvero, se uno viene dietro a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, persino la sua propria vita. Gesù è venuto proprio a salvarci da noi stessi, persino la sua propria vita, dice Gesù. Quindi Cristo è venuto a salvarci da noi stessi, dalla nostra propria vita, ovvero dal discepolato sbagliato. E avere dei presupposti per l'anno nuovo significa proprio rinunciare a noi stessi. E questo è il primo, chiamiamolo sottopunto, ecco. Abbiamo visto il primo punto, quali prospettive, quali presupposti. Il primo sottopunto è la rinuncia di noi stessi. Avere dei presupposti per la gloria di Dio significa rinunciare a noi stessi. E Gesù ci dice delle parole forti, che quando le leggo, ogni volta che le leggo, mi sento un po' in deficit, diciamo così. Gesù ci dice che chi non rinuncia a tutto quello che ha non può essere suo discepolo. E la domanda è: siamo noi disposti a rinunciare a tutto quello che abbiamo? Io vorrei non farmela questa domanda. Però Gesù ci chiede questo, di rinunciare a tutto quello che abbiamo. È difficile per noi perché credo che siamo un po' dei re di noi stessi in questa vita. Ma ricordiamoci cosa fece Cristo Gesù, che abbiamo visto anche col fratello Ron due domeniche fa, se non sbaglio. Gesù, pur essendo in forma di Dio, spogliò se stesso, prendendo forma di uomo, forma di servo, divenendo simile a noi uomini. Quindi possiamo dire che in un certo senso Gesù rinunciò a tutto quello che era, tutto quello che aveva per noi. E rinunciare a noi stessi significa abbandonare la vecchia vita. Rinunciare a noi stessi significa abbandonare quelle cose che ci tengono distanti da Gesù e seguire la nuova vita che è appunto in Cristo Gesù. L'apostolo Paolo in Galati 2:20 dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. L'apostolo Paolo sta proprio dicendo ai Galati che la propria vita, che la vecchia vita è finita e la nuova esistenza è in Cristo. Oppure Colossesi 3:3, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi la vecchia vita non ha più futuro, adesso è nascosto in Cristo, e al di fuori di Cristo non c'è vita, e dobbiamo lavorare su questo. Al di fuori di Cristo non c'è vita. In Luca 9:23 Gesù dice: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso. Quindi primo sottopunto, la rinuncia di se stessi. Poi va avanti dicendo: prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E qui troviamo il secondo sottopunto, ovvero la riconferma giornaliera della nostra conversione. Prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Quindi la nostra conversione va riconfermata tutti i giorni. C'è bisogno della riconferma giornaliera della nostra conversione, anche abbiamo visto al Salmo che ha letto Lucia 119, Salmo 51. Ogni giorno abbiamo bisogno di rinnovare la nostra vita attraverso la parola. Ogni giorno dobbiamo andare in preghiera a Dio, a chiedere perdono per le nostre colpe. Perché questo? Per avere un cuore puro e affinché il Signore rinnovi il nostro spirito affinché sia ben saldo. Quindi c'è bisogno della conferma quotidiana della rinuncia che abbiamo fatto a noi stessi. E il terzo sottopunto è: Cristo è il modello da seguire. Perché avere dei presupposti per il nuovo anno significa seguire Cristo e il suo insegnamento. È importante prendere sul serio le parole di Gesù. Ciò che ha detto è seguirlo, dobbiamo stare vicini al Signore Gesù per imparare sia dalle sue parole che dalle sue azioni. Gesù è il modello perfetto da seguire, perché Gesù è stato completamente ubbidiente e dipendente da suo Padre. E sappiamo tutti che il Padre gli ha posto il sigillo, lo ha santificato, ha sparso su di lui lo Spirito senza limite. Così anche egli costituisce il modello definitivo per noi, che siamo suoi discepoli. Attraverso Gesù sappiamo che siamo diventati figli di Dio, quindi lo Spirito è stato promesso, è stato dato e siamo santificati dalla parola di Dio e da Cristo, ma solo nella misura in cui cresciamo in assoluta obbedienza e dipendenza dal Signore Gesù. Uno che segue Cristo considera autorevole la sua parola e anche il suo esempio. Gesù ha compiuto, come abbiamo visto, perfettamente la volontà del Padre. Gesù ci ha lasciato un esempio affinché anche noi facciamo la volontà del Padre. E credo sia importante, spesso mi faccio questa domanda, quando siamo chiamati a fare qualcosa, domandarci: Gesù cosa farebbe al posto nostro? E anche questa è una domanda che spesso mi dà di quelle legnate pesanti. Gesù cosa farebbe al nostro posto quando siamo chiamati a fare qualcosa? Filippesi 2,5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Quindi seguire Gesù non è solo una questione di azioni, ma anche di sentimenti, di modi di atteggiamenti, di modi di pensare, emozioni da provare. Siamo chiamati a seguire Gesù in tutto e per tutto. Siamo chiamati a vivere come ha vissuto Cristo. E credo che nel mondo, purtroppo, e anche per i nostri giovani, ci sono troppi modelli sbagliati, no? Siamo bombardati ogni giorno da modelli sbagliati da seguire. Ma noi dobbiamo seguire Gesù, e credo che seguire Gesù non è facile. Seguire Gesù significa avere dei problemi, ma dobbiamo essere consapevoli che avere dei presupposti per il nuovo anno, per la sola gloria di Dio, significa incontrare degli ostacoli, significa appunto non avere vita facile, ma questo non ci deve scoraggiare. Se cerchiamo di promuovere la verità in ogni occasione, non è che tutti apprezzeranno ciò che stiamo facendo, dicendo. Credo che quando mettiamo in pratica la nostra fede, noi cogliamo di persona, di sorpresa le persone. In quanto non si aspettano questo. E arriviamo al quarto sottopunto: seguire Cristo, ovvero pensare a come mettere in pratica i doni che Dio ci ha fatto, significa rivedere le nostre priorità. Quindi il quarto sottopunto è rivedere le nostre priorità. È interessante, Luca, prendo sempre Luca in considerazione, Vangelo di Luca capitolo 9, Signore Gesù invita i discepoli a seguirlo. Al versetto 59 dice: a un altro disse seguimi. Gesù disse seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. E al versetto 61 un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Quindi i discepoli cosa rispondono a Gesù? Gesù gli chiede di seguirli e loro rispondimi: ok Signore, ti seguo, ma prima devo andare, prima devo fare. E questo è un po' il pericolo che andiamo, a cui andiamo incontro noi oggi, ovvero di dire: Signore, sì, ti seguo, ma prima dovrei fare questa cosa, prima dovrei andare da questa parte. Ed è un pericolo per noi, perché credo che anche noi, e io in primis, è inutile negarlo, perché il Signore sa, spesso diciamo prima, questo prima. E questa è la cosa testimoniato magari dalle nostre assenze agli incontri, dalle nostre assenze alle uscite che facciamo. Ma cari fratelli e sorelle, Gesù ci chiede di rivedere le nostre priorità e di seguirlo. Gesù ci dice che di fronte all'esigenza di seguirlo, tutte le altre cose devono passare in secondo piano. Gesù non ci sta dicendo che le altre cose ovviamente non vanno bene, che non dobbiamo farle, ma che non sono prioritarie. Gesù ci chiede un impegno totale, dove l'essere superficiali non onora Dio. E questo ce lo spiega molto bene sempre la Scrittura. Questi due versetti, il primo lo troviamo in Colossesi 4, versetto 17, dove ci viene detto: bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. E compiere bene un servizio per il Signore richiede l'impegno totale. E l'altro in Ecclesiaste 9, dove ci viene raccomandato e detto di fare tutto con tutte le nostre forze. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Quindi ci viene richiesto un impegno totale, non ci sono, dice il professore Bolognesi, non ci sono mezzi discepoli, non c'è un discepolato a tempo parziale, ma è tutto o niente. E come abbiamo detto prima, la conversione cristiana indica il cambiamento, ovvero la conversione proprio delle nostre priorità. Dobbiamo rinunciare all'egocentrismo che ci portava, che forse ci porta ancora a dare le priorità ai nostri interessi. Questo mondo egocentrico, credo che, so di essere un po' critico, ma con i social network, ma credo che sono la massima espressione di questo mondo egocentrico, no? Prendiamo ad esempio Facebook, dove si compra la macchina nuova bisogna farla vedere a tutti, dove c'è il nuovo taglio di capelli devo farlo vedere a tutti, dove c'è mio figlio che prende 10 devo renderlo noto a tutti che mio figlio ha preso 10, dove vado in vacanza devo mostrare a tutti il bel posto dove sono andato. Questo è il mondo come si presenta oggi, un mondo egocentrico. Ma sentiamo Paolo cosa dice in Atti 20:24. Paolo dice: non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù. Anche qui vediamo la sua corsa di Paolo. Quindi Paolo ovviamente non è che vuole farla finita quando dice che non tiene conto della sua vita, ma che ci sono delle priorità. E la priorità di Paolo era quella di portare avanti il servizio che gli era stato affidato. E Paolo deve essere un esempio per noi. E credo che a ognuno di noi è stato affidato un servizio. Non c'è nessun cristiano al quale Dio gli abbia detto: tu sei salvato, stai per morire, per te non c'è nulla da fare. Statene lì tranquillo, fai quello che vuoi. No, ognuno di noi ha un servizio e Gesù deve avere l'esclusiva in questo. Servire Cristo deve essere una nostra priorità, Ecco perché è importante avere dei nuovi presupposti, delle idee, dei pensieri da mettere in pratica con l'inizio del nuovo anno. Ed è importante avere la convinzione che Gesù è venuto a salvarci, come abbiamo visto prima, dal discepolato sbagliato, da tutti quei modelli che il mondo ci offre quotidianamente. Gesù ci ha liberato, diciamo, da tutte queste trappole, da queste schiavitù, da queste idolatrie, al quale io ero pieno di queste cose. Gesù mi ha liberato, Gesù ha liberato tutti noi che lo abbiamo accettato. Quindi Gesù non è che ci ha messo dei pesi, ma semmai ci ha tolto dei pesi per farci entrare nella sua libertà. Quindi questo è il primo punto. Quindi quali presupposti, quali prospettive? Abbiamo visto i quattro sottopunti, ovvero rivedere le nostre priorità, la rinuncia di noi stessi, la conversione riconfermata tutti i giorni e il Cristo modello da seguire. Secondo punto, l'ho chiamato presupposti personali da vivere con la Chiesa. E perché è importante, oserei dire fondamentale, vivere i nostri presupposti con la Chiesa? La risposta la possiamo trovare in Tito capitolo 2, versetto 14, dove c'è scritto: egli, cioè Gesù, ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Quindi questo è il primo sottopunto del secondo punto. Gesù è morto per crearsi un popolo. Cioè Gesù non è morto per crearsi tante singole individualità, ma il suo scopo era di formare un grande gruppo di credenti al suo seguito. Certo, Gesù è morto per ognuno di noi, ma lo scopo era di crearsi un popolo, appunto formato dall'unione delle singole individualità, che una volta non erano un popolo, dice la scrittura. Non eravamo un popolo, ma ora lo siamo. E un popolo, dice, come? Zelante nelle buone opere. Zelante nelle buone opere. E ho cercato il significato della parola zelo, che significa passione. Quindi Gesù non è morto solo per rendere le buone opere possibili o per produrre in noi un tiepido sforzo, ma Gesù è morto per accendere in noi la passione per le buone opere. Dobbiamo avere la passione per le buone opere. Quindi abbiamo visto questo passaggio che sia attraverso la morte di Gesù, dalle tenebre alla luce, ha fatto sì che ora siamo un popolo. Cioè io che sono occhio non sono stato creato per vivere da solo. Cioè io occhio, guardo e ne beneficia tutto il corpo, così come per l'orecchio, così come per il naso, così come per la bocca e tutto il resto. Quindi l'occhio ha bisogno di tutte le altre membra per formare il corpo come Dio ha stabilito. Quindi noi siamo un popolo, un corpo, ovviamente. Tu che sei membro di chiesa hai bisogno di tutte le altre membra per glorificare Dio. E io ho preso anche in considerazione al nostro programma. Se noi vediamo in alto, che possiamo definirla la nostra confessione di chiesa, insomma la nostra definizione della chiesa, la vocazione della chiesa Bassamo per la città, che c'è scritto così: vivendo l'Evangelo di Cristo come comunità di discepoli, servendo la città affinché la parola di Dio la trasformi. Quindi siamo una comunità, un insieme di persone, un insieme di credenti, un insieme di discepoli di Cristo che devono operare con quale fine? Affinché la parola trasformi le persone. Questo deve essere il nostro scopo, questo deve essere, diciamo, il fine dei nostri presupposti che abbiamo, affinché Dio venga onorato. Matteo 5,16 dice queste parole: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. glorifichino non noi, ma il Padre nostro che è nei cieli. E questo è il primo sottopunto. Il secondo sottopunto è la missione di Gesù, modello della nostra missione. Quindi la missione di Gesù come modello della nostra missione. Giovanni 20:21 dice: allora Gesù disse di nuovo ai suoi discepoli: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Quindi questo versetto ci fa capire come la nostra missione sia legata alla missione di Gesù. Ed è così che la Chiesa definisce il suo compito, ovvero in base alla comprensione del compito di Gesù. E il compito di Gesù qual era? Comprendeva guarire i malati, aiutare i bisognosi, predicare il Vangelo ai poveri. Quindi la nostra missione non deve essere da meno. Cioè la nostra missione non deve essere legata solo all'evangelizzazione o alla fondazione di nuove chiese, ma essa comprende tutto ciò che giustamente facciamo imitando Cristo. E la parola ci dice che dobbiamo essere sia sale, aspettate che se no mi perdo, sia sale sia luce, quindi ci dice che dobbiamo essere sia sale, quindi una funzione conservativa, sia luce, ovvero una funzione di rivelazione. E riprendo sempre da, essendo Pietro Bolognesi il nostro professore anche, dice: viviamo nella società dell'io, ed è una conseguenza del peccato questo, dove l'uomo fa ruotare tutto attorno a sé, come abbiamo visto prima, ma ora siamo entrati a far parte della società del noi, dove io non sono più al centro, dove io non sono meglio di te, dove io non sono più superiore a te, ma dove è insieme che facciamo la differenza per la gloria di Dio. Quindi la salvezza che abbiamo avuto in Cristo Gesù non esiste nella solitudine dell'io, ma è nella dimensione del noi, dove non pensiamo più a noi come singoli, ma dobbiamo pensare a noi come comunità. Ed è importante che ognuno di noi abbia dei presupposti per il nuovo anno e per i prossimi, se Dio vorrà, ma è fondamentale rendere partecipe tutta la Chiesa. Io pensavo anche agli sport, ci sono degli sport di squadra come il calcio, il basket, e ci sono sport individuali come il tennis, il golf. Ecco, qui vediamo in azione il singolo sportivo, ma dietro questo singolo sportivo in realtà c'è tutta una squadra. E dal presidente, dall'organizzatore, dall'allenatore, dal procuratore, insomma ci sono tante guide per queste sportive, tanti punti di riferimento. E il nostro punto di riferimento è sicuramente Dio, la sua parola. È da qui che dobbiamo partire, dalla parola di Dio. La parola di Dio è la nostra guida e trasforma il nostro carattere quando interagiamo con essa, quando interagiamo con la sana dottrina della parola, ma insieme alla Chiesa, tutti insieme. Quindi è importante pensare la nostra vita non in maniera distaccata dalla Chiesa, è importante interagire con la Chiesa, e la vita cristiana è sì personale, ma anche comunitaria, affinché la Chiesa lavori per raggiungere, come abbiamo visto, un mondo perduto. Pensavo al versetto 3 di Giuda. Il versetto 3 di Giuda evoca la nostra comune salvezza. Ciò significa che la salvezza possiede una dimensione comunitaria ed apre ad un nuovo universo, un universo capace di fare comunità. E la comunità della Chiesa è qualcosa che caratterizza ogni cristiano, ognuno di noi. E oppure Efesini 3 versetto 18 parla dell'amore di Dio da abbracciare con tutti i santi. E dobbiamo vivere in comunione non perché stiamo bene insieme e questo spinge tutto, ma perché dobbiamo vivere come Chiesa ciò che già siamo e abbiamo in Cristo Gesù. Quindi dobbiamo vivere come Chiesa ciò che già siamo e abbiamo in Cristo Gesù, e la nostra comunione cristiana nasce dalla parola e non può esistere a prescindere dal conoscere Gesù. Questo è il terzo sottopunto. Conoscere Gesù è la base della comunione cristiana. La conoscenza di Gesù è la base appunto di questa nostra unione. Se non conosciamo Lui, non c'è comunione. Non può esistere comunione tra noi se non conoscessimo Gesù, ovviamente. Filippesi 3,8 dice: anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Conoscere Cristo, cioè la comunione, non è un accumulare notizie e fatti su Cristo, ma è conoscere Lui personalmente. È entrare nelle dinamiche della sua vita. E questa comunione con Cristo deve essere espressa nella Chiesa locale. Perché se appartengo al capo, appartengo al corpo. Cioè non posso essere unito al capo e poi non vivere l'unità col corpo. La mia relazione con Cristo non si staccherà mai dal suo corpo. Quindi siamo chiamati a vivere ciò che Gesù ci ha costituiti di essere, ovvero un corpo, una chiesa. Vivere la comunione significa proprio rispecchiare quello che siamo in Cristo Gesù. Quindi l'uomo, abbiamo visto anche in passato, mi ricordo queste parole del pastore Matteo, l'uomo è stato creato per vivere in relazione. Dio stesso è un Dio di relazione e in relazione. Nel Dio uno e trino abbiamo, come dire, la massima espressione, l'esempio perfetto della comunione, dell'interazione, dell'essere in relazione. A Lui dobbiamo guardare. E arrivo, giungo al termine. Abbiamo letto in Genesi 1:1: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E pensiamo anche al prologo del Vangelo di Giovanni. Penso che lo sappiamo tutti. E qui c'è il senso della predicazione di questa sera, in poche parole. Dio Padre che crea per mezzo del Figlio nello Spirito Santo, la massima espressione o modello perfetto, come vogliamo chiamarlo, di comunione alla quale noi dobbiamo guardare e aspirare. Ed è interessante quale fu il risultato di questa unione, di questo cooperare insieme nella creazione, di questo Dio uno e trino, ovvero che tutto ciò che fu creato e fatto fu molto buono. Solo vivendo come Chiesa, forse non diremo mai che tutto ciò che abbiamo fatto è molto buono, ma sicuramente Dio ci chiama a questo, a vivere i nostri presupposti per il nuovo anno e per quelli a venire, proprio in unione, nell'unione, nell'unità, avendo sempre come punto di riferimento il Dio uno e trino. Quindi che Dio ci dia di vivere in questo nuovo anno 2017 la comunione fraterna, e che insieme possiamo operare per la sua gloria. Amen.